Bene.
Allora questo salmo ci riporta a questo clima di lotta, no, che stiamo leggendo in questi capitoli dell'Apocalisse, e appunto ricordando che stiamo leggendo un libro apocalittico, che come sappiamo non è un modo di dire, uno dice il libro dell'Apocalisse è un libro apocalittico. Noi sappiamo che quando diciamo apocalittico stiamo dicendo il genere letterario apocalittico, no? Dove c'è tutto un linguaggio simbolico, dove in qualche modo le tinte si fanno forti, no? Cioè c'è un chiaroscuro molto più netto. E proprio di chi vuol cercare in una situazione in cui le cose non sono tranquille, perché sappiamo è rivolto a cristiani che sono perseguitati, per cui non, quando c'è una situazione di oppressione e di persecuzione è una situazione in cui i dettagli si vedono di meno, cioè bisogna resistere, bisogna, no, sottolineare delle cose con forza, per cui i colori, no, di questi racconti sono molto forti attraverso appunto il linguaggio simbolico che stiamo contattando nella nostra lettura. Allora, siamo arrivati, se non sbaglio, a leggere tutto il capitolo 14 e iniziamo a leggere il 15 e vediamo stasera di riuscire a farne alcuni di questi capitoli. E dice: e vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso. Sette angeli che avevano sette flagelli, gli ultimi, poiché con essi si è compiuta l'ira di Dio. Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco, coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome, stavano in piedi sul mare di cristallo. Hanno cetre divine e cantano il canto di Mosè, servo di Dio, e il canto dell'agnello. Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente, giuste e vere le tue vie, Re delle genti. O Signore, chi non temerà e non darà gloria al tuo nome, poiché tu solo sei santo, e tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi furono manifestati. Allora siamo, ricordate, nella parte delle visioni, il cosiddetto libro delle visioni, no? Cioè, quindi quello che Giovanni nella sua esperienza di preghiera sta percependo. E allora ancora questo segno di questi sette angeli che avevano sette flagelli. I flagelli li abbiamo già incontrati nei capitoli precedenti, no? E i flagelli ci fanno ricordare le piaghe. Le piaghe dell'Egitto, no? Ricordate in tutto quel racconto, che corrispondono da una parte a un travaglio legato a una nascita, cioè l'Egitto quasi come un grande grembo da cui il Signore sta tirando fuori il suo popolo, no? Sta nascendo. E quindi come questa lotta per la vita. Anche lì da una parte c'è il faraone che rappresenta tutto il potere di oppressione dell'uomo verso l'altro uomo, dell'uomo che si fa Dio e che sconvolge tutto. Tra l'altro nell'Esodo l'Egitto è considerato anche il paese dove non si può celebrare la festa Dio, perché l'Egitto è il paese dell'ambiguità. Cioè il fatto che per esempio degli animali venivano divinizzati, no? E gli dèi erano così simili agli uomini, per cui questa idolatria che diventa anche il caos, no? Cioè dove tutto è possibile, dove tutto questo favorisce l'oppressione, l'esperienza appunto di Israele nell'Egitto. E allora questi che sono gli ultimi, poiché con essi è compiuta l'ira di Dio. L'ira di Dio, normalmente noi quando di fronte a questa parola l'ira di Dio siamo un attimo un po' più in difficoltà, perché diciamo vabbè l'ira di Dio, l'Antico Testamento, qui siamo nel Nuovo, E uno dice, vabbè, però è l'Apocalisse, cioè, no, quasi che l'ira di Dio sia qualcosa dell'antico, no? Di un Dio che si adira. E, da una parte è molto bello questo senso qui dell'ira di Dio, perché vuol dire che Dio radicalmente non accetta il male e la morte. Cioè, nel senso che noi uomini invece molto più facilmente veniamo a patti tante volte col male e con la morte. Facciamo patti col diavolo, lasciando stare quello con le corna, eccetera, ma nel senso che con il male e con la morte tante volte ci adattiamo, li accettiamo, non li combattiamo più, non li combattiamo più. Allora l'ira di Dio è il rivelare che la morte è morte e che la vita è vita. E nel grido dei profeti, per esempio Isaia, ci sono dei passaggi in cui viene detto appunto, no, guai, guai a coloro che chiamano la vita morte e la morte vita. No? Come dire, a quelli che dicono, vabbè, ma poi sai, tutto è uguale, sì, poi dipende da come tu vedi le cose, no? Per cui se le vedi in un certo modo sono così, se le vedi in un altro sono in un altro, cioè ognuno si fa a sua misura e a misura del suo egoismo ciò che è bene e ciò che è male, no? Al di là di quello che poi è chiaro che non tutte le cose sono semplici, non tutte le cose sono chiare, però c'è qualcosa che fa vivere e qualcosa che fa morire. E non sono la stessa cosa. Vita e morte non è la stessa cosa. Allora l'ira di Dio è dire questa è morte. È la rivelazione del male. Attenzione, ma perché questo male sia vinto, perché l'uomo sia liberato, è chiamato alla vita. E poi questo mare di cristallo, ricordate questo mare di cristallo? L'abbiamo già trovato alcune volte, l'abbiamo trovato nel capitolo 4 quando si parlava del trono, e poi questo mare di cristallo, vi ricordate questa immagine della creazione? Perché il mare di cristallo era un po' la volta celeste, nella cosmologia antica, dove il mondo era piatto, no? Con le colonne che tenevano la volta celeste, allora Dio che era al di sopra, aveva il trono al di sopra, e poi sotto c'era questo mare di cristallo, no? Cioè il cielo in qualche modo. Però qui la cosa interessante è che questi che stavano, che avevano vinto la bestia, la sua immagine, il numero del suo nome, ricordate che era 666, stavano in piedi sul mare di cristallo, stavano in piedi sul mare di cristallo. E stare in piedi sul mare di cristallo fa pensare a Israele che ha passato il mare. Ricordate che il mare è sempre l'immagine della morte. Gli ebrei non erano dei marinai, e non erano un popolo come i fenici o come altri che avevano dimestichezza col mare. Per cui il mare è la morte, le grandi acque che travolgono tutto, no? Tant'è vero che anche quel brano del Vangelo dove Gesù cammina sulle acque, no? Quello è interessante perché nella nostra visione più greca, Gesù che cammina sulle acque, che cosa ci fa pensare? Miracolo. Cioè, Gesù dimostra che è Dio, perché fa quello che noi non potremmo fare, perché nessuno di noi, penso qui, in nessun modo, riesce a camminare sulle acque. Per cui, dato che Gesù cammina sulle acque, e Dio dimostra il suo essere Dio. Ma chi scriveva quel Vangelo era un ebreo, e nella visione ebraica non si vede tanto il camminare sulle acque come un segno di un miracolo. Camminare sulle acque ricorda Israele che passa il mare. Gesù che cammina sulla morte, Gesù che vince sulla morte perché ci cammina sopra, ci cammina sopra. E vedete qui adesso i redenti, coloro che non si sono segnati, che non hanno adorato la bestia, eccetera, che stanno sulla morte, hanno vinto la morte, possono stare in piedi sul mare di cristallo e hanno scelte divine e cantano il canto di Mosè. È bello questo, anche questa immagine del cantare e del suono che avevamo già trovato. C'era un suono che veniva, no, dalla liturgia celeste. Vi ricordate che poi i redenti avevano imparato quel canto, c'era un canto che i redenti imparavano, no? E adesso c'è un canto che viene, e la gioia, no? e la vittoria, così come Miriam, la sorella di Mosè, no? Che quel cantico che fra qualche mese nella veglia pasquale ricanteremo, no? Cavallo e cavaliere, cantiamo al Signore, cavallo e cavaliere che ha mirabilmente trionfato, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. E quindi anche qui questo canto, no? Grandi e mirabili sono le tue opere, di Signore Dio Onnipotente, giuste e vere le tue vie. O Signore, chi non temerà e non darà gloria al tuo nome? E ricordiamo sempre che temere e dar gloria in ebraico non significa temere, aver paura. Quindi non è chi non avrà paura di te, no, temere in ebraico significa tener conto, soppesare, cioè come dire, no, quelle relazioni, quegli oggetti di cui noi sappiamo il valore, e per cui temiamo, cioè, no, perché ci teniamo a queste cose qui. E allora, e non dare gloria, no? Dare gloria anche qui in ebraico non è, dar gloria non è come per noi la fama. Padre Spirlich diceva che quando era bambino non riusciva, sentendo sempre le preghiere di gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito, cioè da bambino si domandava: ma che Dio vanitoso deve essere questo qui, no? Cioè, di uno che vuole che gli altri gli dicono gloria, gloria, come sei glorioso, no? Che bravo che sei. No, in ebraico gloria, dar gloria è dare peso. Dare peso. Perché kavod, il termine ebraico, significa letteralmente peso. Ancora oggi. Per cui dar gloria significa, Signore, riconoscere la tua importanza nella mia vita. Rispetto alla vana gloria, cioè che dar peso alle cose che sono vane, che sono vuote, che in realtà non hanno peso. Poiché tu solo sei santo, tu solo sei fedele, la santità come la fedeltà, tu solo non vieni meno. E tutte le genti verranno e si prosterranno davanti a te. E vidi aprirsi nel cielo il tempio che contiene la tenda della testimonianza. Dal tempio uscirono i sette angeli che avevano i sette flagelli, vestiti di lino puro, splendente, e cinti al petto con fasce d'oro. Ecco, questo tempio del cielo, il tempio, Giovanni sa benissimo che è stato distrutto, no? Qui siamo verso la fine del primo secolo, e il tempio di Gerusalemme era stato distrutto nel 70 d.C., e dai romani, no? Dalla decima pretensis, questa legione, che io pensavo che fossero abruzzesi, perché avevo letto una volta che fossero dei legionari che venivano presi dall'Abruzzo. In realtà, cioè almeno leggendo Franco Cardini, questo storico, no? Professore, eccetera, in un suo libro lui invece diceva che erano sempre italiani, anche se l'Italia a quel tempo, erano presi dalle due sponde dello stretto di Messina, quindi messinesi e reggini, dovevano essere dei tipi, e loro distruggeranno Gerusalemme e distruggeranno anche il Tempio. Il tempio che conteneva la tenda dell'alleanza, la scechina di Dio, la gloria, no? E adesso lui la contempla nel cielo, e quindi questi angeli che escono vestiti di lino puro alla maniera dei sacerdoti, con questi abiti. E uno dei quattro esseri viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro, colme dell'ira di Dio, che vive nei secoli dei secoli. Quando si sperimenta più direttamente il male, ecco, in qualche modo si chiede, no, che l'ira di Dio si compia. L'ira di Dio, ecco, è quell'opera di Dio che distrugge il male salvando gli uomini. Distrugge il peccato salvando i peccatori, offerta anche per i carnefici di redenzione, no? E il Tempio si riempì di fumo, che proveniva nella gloria di Dio e della sua potenza. E il fumo è l'immagine di qualcosa che non si riesce a vedere, no? Il fumo diventa poi una barriera, no? Che ottenebra lo sguardo. E allora è la nuvola sull'Oreb, no? Ricordate questa nuvola che, per dire, ecco, allo stesso tempo questo Dio che si mostra, lui contempla, però questo Dio è al di là, no? E c'è un segreto di Dio, c'è un'alterità di Dio che permane sempre, no? E questo credo che, fra l'altro, dovrebbe essere qualcosa che a volte noi abbiamo un po' perso, nel senso che a volte, prima di tutto, noi preti, cioè nel senso che avendo a che fare, tra virgolette, col sacro, si pensa a volte di sapere tutto di lui. E dovendo, no, a volte per me, cioè adesso provoco un po', ma cioè tentare di rispondere a tutte le domande che la gente viene a porci, finisce che quasi quasi a volte pensiamo che noi abbiamo tutte le risposte. E invece Dio è al di là, Dio si mostra, si rivela in Gesù, ma noi non lo possediamo. Dio non è un'idea, no? Una tematica, un tema di studio, per cui, sai, uno si applica, lo studia per lunghi anni e poi sa tutto. No, no, Dio è sono le tre persone divine, no? Unite da un amore impensabile, che sono uno. E una persona, già noi, no? Nelle nostre relazioni sperimentiamo un'alterità irriducibile. Anche delle persone che più amiamo, con cui viviamo, no? Noi fino in fondo dell'altro, e anche di noi stessi. Vai a pensare di Dio, allora. Per cui c'è un fumo. Pensate che nella teologia orientale il top della conoscenza di Dio è la cosiddetta teologia apofatica, cioè quella dove non si può dire più niente. Cioè, dove io dico una cosa di Dio, e immediatamente dopo dico Dio e di più. No, una cosa sono i miei concetti, che io cerco di dire a partire da quello che lui si è rivelato, però sapendo bene che i miei concetti non lo contengono, perché lui è di più. Nessuno poteva entrare nel Tempio finché non fossero compiuti i sette flagelli dei sette angeli. Capitolo 16. E udì dal Tempio una voce potente che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Partì il primo angelo e versò la sua coppa sopra la terra, e si formò una piaga cattiva e maligna sugli uomini che recavano il marchio della bestia e si prostravano davanti alla sua statua. Il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, e si formò del sangue come quello di un morto, e morì ogni essere vivente che si trovava nel mare. Il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque, e diventarono sangue. Allora udì l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, perché così hai giudicato. Essi hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, tu hai dato loro sangue da bere, ne sono degni. E decodifichiamo sempre questo linguaggio che ci può sembrare molto cruento, no? E piuttosto, cioè, anche in Egitto, ricordate, ogni segno, che noi chiamiamo piaga, poi, no? Cioè, che voleva in qualche modo scuotere il cuore del faraone. Cosa succedeva? No? Che il cuore del faraone si induriva, come dire, cioè questa percezione tante volte che il cuore dell'uomo continua a rifiutare. E chiudendosi, indurendosi nel male, si fa del male, si fa del male. Il male corrode anche chi lo fa. Il male corrode anche chi lo fa. Nella tradizione spirituale cristiana c'è un detto dei padri che non bisogna prendere in termini automatici e sempre, ma piuttosto in termini sapienziali. Cioè, chi ogni male fatto ritorna. Non è una legge ferrea, ma è piuttosto come una dimensione sapienziale di esistenza che tante volte uno sente, no? Cioè che il male fatto poi ti si ritorce contro. Allora qui c'è, no, un dolore, un male che aumenta rispetto a questo agire di Dio che vuole sconfiggere il male, no? E vedete questo male che dice, perché essi hanno versato il sangue di santi e di profeti. Al tempo di Giovanni c'erano già state delle persecuzioni. Pensate anche a Roma con Nerone, vi ricordate poi, no, la cacciata dei cristiani, degli ebrei, eccetera, no? Per cui e qualcuno era già stato ucciso, no? Per cui avevano versato il sangue. E dall'altare udì una voce che diceva: sì, Signore Dio Onnipotente, veri e giusti sono i tuoi giudizi. Il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. E gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio, che ha in suo potere tali flagelli, invece di pentirsi per rendergli gloria. C'è una durezza del cuore dell'uomo, no? Che rifiuta il bene, che rifiuta la vita. Credo che a quei tempi, nei nostri tempi, noi, cioè, da una parte ci verrebbe da dire, no, che l'umanità e gli uomini non imparano mai. Perché per esempio anche nella nostra cristianissima Europa, cristianissima fino a un certo punto ormai, ma noi abbiamo avuto i lager. E attenzione, 10-15 anni fa nei Balcani ci sono stati di nuovo dei campi di concentramento. Di nuovo. Cioè, eccetera, tante altre situazioni, no? Cioè uno dice, non impariamo mai. Non impariamo mai. E c'è una bestemmia, no? Invece di pentirsi, invece di leggere i segni dei tempi, una durezza del cuore. Il quinto angelo volò verso la sua coppa sul trono della bestia. Allora, attenzione, c'è una durezza del cuore e c'è un agire di Dio che continua. La durezza, se da una parte percepiamo un cuore dell'uomo indurito nel male, dall'altra parte questo non arresta l'opera di Dio di sconfiggere il male, di stanarlo. E il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini smordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio di nuovo del cielo a causa dei loro dolori e delle loro piaghe, invece di pentirsi delle loro azioni. Ricordate, no? Nel racconto dell'Esodo, il cuore del faraone, no, si indurì. Il sesto angelo versò la sua coppa sopra il grande fiume Eufrate, e le sue acque furono prosciugate per preparare il passaggio ai re dell'Oriente. Ricordate che il fiume Eufrate, ai tempi di Giovanni, erano i confini con i parti. Queste popolazioni con i quali i romani combatteranno spesso e saranno anche sconfitti in alcune situazioni, no? In alcune vicende, per cui, come dire, arriverà da lì, no? Cioè, Giovanni prenderà questa immagine di questi nemici temuti che a un certo punto arrivano. Poi dalla bocca del drago e dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta, ricordate i tre, questa falsa trinità che avevamo visto nei capitoli precedenti, vidi uscire tre spiriti impuri, simili a rane. Sono infatti spiriti di demoni che operano prodigi e vanno a radunare i re di tutta la terra per la guerra del grande giorno di Dio, l'Onnipotente. E, ecco, questo potere dell'uomo, no, di farsi Dio, questa trinità falsa, no, che vogliono prendere il posto di Dio. Ecco, io vengo come un ladro. Beato chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne. È strano questo versetto, no? Cioè, almeno nella sequenza, no? Perché da una parte ci sono i tre che vanno a chiamare tutti i re della terra, no? Contro l'Onnipotente. Questo voler diventare Dio, no? Cioè che fra l'altro è l'ultimo racconto di quella sequenza di racconti che ci raccontano il peccato, che sono da Genesi 3 a Genesi 11, la Torre di Babele. No. Ricordate la Torre di Babele, che è quel racconto dove, no, gli uomini vogliono costruire una torre che tocchi il cielo. Il cielo è il luogo di Dio, la terra è data agli uomini, no? Una torre che prende il cielo. Prende il cielo. E vogliono darsi un nome, no? Per non disperdersi lungo la terra, vogliono darsi un nome. E darsi un nome è proprio una cosa, cioè noi il nostro nome l'abbiamo ricevuto, non ce lo siamo dati. Il nome, in qualche modo, è la prima cosa che ci ricorda che veniamo da altri. Darsi un nome e voler essere principio a se stessi. No. Cioè, negare il fatto che veniamo da altri e che viviamo grazie agli altri e noi per gli altri. Darsi un nome significa voler essere principio a se stessi. E allora questo, di fronte a tutto questo, di fronte, ecco, a questa lotta con l'Onnipotente, questa frase, no? Di un signore che viene come un ladro. Cioè, come vengono i ladri, no? In punta di piedi. I ladri vengono senza far rumore, no? Per non essere scoperti, no? E allora come un signore che viene... Ricordate già altre volte nei Vangeli, no? Il Signore ha parlato di questo ladro nella notte, no? Che allora chi è quello che, sapendo che può venire il ladro, non veglia, no? Per cui l'invito è la beatitudine a chi è vigilante e custodisce le sue vesti per non andare nudo e lasciar vedere le sue vergogne. Questa cosa delle vesti ritorna, no? Tante volte. Ricordate che Adamo ed Eva, quando vengono cacciati dal giardino, è un simbolo, no? Il giardino è la relazione, avendo rotto la relazione escono dal giardino, sono nudi, no? E il Signore li veste con delle pellicce, no? Eccetera. E Paolo dirà a un certo punto, no? Rivestitevi di Cristo. Gesù che concluderà la sua vita nudo, perché sarà crocifisso nudo, noi non lo reggiamo, per cui le nostre raffigurazioni lo vestono, ma i crocifissi erano nudi, come segno di un'estrema offesa, violenza, no? Erano spogliati di tutto, anche del futuro, anche della dignità. E la sua nudità ci riveste. L'aver preso su di sé le nostre vergogne e in cambio ci veste nel suo amore. E i tre spiriti radunarono il re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Questo Armageddon, che come sapete gli americani ci hanno fatto anche un film, no? Cioè, gli piace queste cose apocalittiche, agli americani piace tantissimo, perché poi hanno un sacco di soldi perché fanno gli effetti speciali super, e quindi poi naturalmente c'è sempre un eroe americano che ci salva tutti, quindi siamo tranquilli che c'è l'America che bada tutti noi. E l'Armageddon sapete che in realtà è una cosa molto più semplice, io la vedo tutte le volte che vado in Israele perché passo da Megiddo, e Armageddon significa, Arra significa montagna, la montagna di Megiddo, cioè Megiddo è una piccola montagnetta, non è una, è un tel, il tel sarebbero queste, sì, queste collinette, ma create più dalle città, no? Che sono state costruite, distrutte, un'altra è stata costruita, distrutta, un'altra costruita, distrutta, credo, adesso non so quante, credo 13 o 14 civilizzazioni ci sono, è un posto antichissimo, e quindi c'è tutto un tel. E allora però perché si parla dell'Armageddon? Si parla dell'Armageddon perché nell'Antico Testamento c'è stato un fatto drammatico a Megiddo, cioè nel senso che nel VII secolo, dopo tutta una serie di re e di Giuda che erano stati disastrosi, finalmente era arrivato un re in gamba, buono, che si chiamava Giosia. E questo re propone e aiuta tutta una riforma sociale, religiosa, no, che sembra portare, no, un futuro positivo per il popolo. Soltanto che nelle vicende internazionali che vedevano contrapporsi l'Egitto e dall'altra parte Babilonia, il faraone Necao passa attraverso Canaan, attraverso la terra di Israele e di Giuda, per andare contro il nord. Lui si mette in mezzo a Megiddo col suo piccolo esercito, viene sconfitto e viene ucciso. Per cui sarà una catastrofe, perché venendo a mancare lui tante cose cominceranno ad andare, probabilmente già andavano male, e da lì a poco poi i babilonesi prenderanno Gerusalemme. Però è interessante che qui il luogo della vittoria in realtà è la memoria di una sconfitta. Armageddon non è il luogo di una vittoria nella memoria di Israele. Come attenzione, anche noi, la nostra vittoria è la memoria di uno sconfitto, di Gesù in croce. Noi non abbiamo, Gesù non è quello che poi alla fine, no, ha, come dire, sconfitto i suoi nemici, ha fatto come sempre succede nei film americani, no, che il buono alla fine. E allora però c'è una sconfitta molto particolare, no, di un Messia che vince prendendo su di sé tutto il nostro male. Questo è importante perché, vedete, questo già ci dà la visione in cui tutte queste pagine devono essere lette. Quest'ira, questa è un amore di Dio forte come la morte, tenace come gli inferi, che non viene meno. Il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria. E dal tempio, dalla parte del trono, uscì una voce potente che diceva: e cosa ha fatta? Il Signore ha vinto. Quello che noi celebriamo, crediamo, che la morte è stata vinta. Ne seguirono folgori, voci e tuoni, e un grande terremoto di cui non vi era mai stato l'uguale da quando gli uomini vivono sulla terra. La grande città si squarciò in tre parti e crollarono le città delle nazioni. Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle da bere la coppa di vino della sua ira ardente. Ogni isola scomparve e i monti si dileguarono. Enormi chicchi di grandine pesanti come talenti caddero dal cielo sopra gli uomini gli uomini bestemmiarono Dio a causa del flagello della grandine, perché davvero era un grande flagello. Il Signore ha vinto, no? E allo stesso tempo ancora la bestemmia. E quello che Giovanni sperimenta e che viviamo anche noi, cioè noi crediamo che il Signore ha vinto la morte, anche se vediamo questa morte ancora all'opera, nei cuori degli uomini, nelle situazioni, no? Però da una parte noi diciamo il Signore ha vinto, insieme a questa vittoria che non vediamo ancora piena. Capitolo 17. E uno dei sette angeli che hanno le sette coppe venne e parlò con me. Vieni, ti mostrerò la condanna della grande prostituta che siede presso le grandi acque. Con lei si sono prostituiti i re della terra e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino della sua prostituzione. L'angelo mi trasportò in spirito nel deserto. Là vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta che era coperta di nomi blasfemi. Aveva sette teste e dieci corna. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Teneva in mano una coppa d'oro, colma degli orrori e delle immondezze della sua prostituzione. E sulla sua fronte stava scritto un nome misterioso: Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e degli orrori della terra. Babilonia, qui sappiamo che Giovanni sta parlando di Babilonia, ma sta parlando di Roma, che a quel tempo era la città che radunava, no? E simboleggiava tutto il centro del potere, per quanto oggi andare a Roma, e soprattutto in questo periodo elettorale, piaccia a molti, però diciamo non è più la Roma, no, di quello, non so quale oggi città sarebbe la Babilonia, no? Se New York, Pechino, no? Le grandi economie che stanno nascendo, che stanno crescendo, il simbolo, no? Questa città prostituta, dove tutto si vende e tutto si compra. Dove tutto ha un prezzo, tutto, ogni cosa ha un prezzo e tutto è fatto nella logica del dare per avere, tutto, ogni relazione, ogni bene, anche quello che viene chiamato amore, che poi amore non è perché è prostituzione, no, è tutto fatto nella logica della prostituzione. E vidi quella donna, ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E in quella città sono già, e in tutte le città che in qualche modo sono Babilonia, ci sono gli uccisi, ci sono gli innocenti, ci sono i giusti che sono oppressi, mandati via. E al vederla fui preso da grande stupore. Ma l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la porta, quella che ha sette teste e dieci corna. La bestia che hai visto ora, che hai visto era, ma non è più. Salirà dall'abisso, ma per andare verso la rovina. E questa frase, la bestia che hai visto era, ma non è più. Ricordate quante volte già anche nelle varie, ogni tanto troviamo degli inni, no? Quindi queste dossologie, questi inni di lode a colui che era, che è e che viene. Così si dice di Dio. La bestia era, ma non sarà più. No, questo scimmiottamento di Dio che però non, no. Quanti imperi nella storia si sono presentati come l'alba del nuovo mondo, no? L'inizio di qualcosa che non sarà più. Anche il fascismo, no? C'era l'inizio, no? Quando gli anni si contavano dall'inizio dell'era fascista, l'era, cioè ci si poneva già come, no? un grande avvenire, no? Naturalmente, perché c'era il suo Messia. Era, ma non è più. Il problema è che poi ritornano e si distruggono di nuovo, ma non sanno. Ma vedete, ma per andare verso la rovina, per andare verso la rovina. E gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto nel libro della vita, fino alla fondazione del mondo, stupiranno di vedere che la bestia era e non è più, ma riapparirà. No, vedete, in questo mondo dove è un impero e poi segue un altro impero. E questo viene detto ai cristiani per essere confortati nella loro lotta e per rimanere persone vigili, sveglie, critiche, no? Come dovremmo essere, libere, non facilmente abbindolabili dal primo messia di turno che altro non è che una bestia che era e che non sarà più. No, quella coscienza critica verso qualunque potere, di qualunque colore, di qualunque che a un certo punto si propone come messia. Qui è necessaria una mente saggia, vedete, ecco, è necessaria una mente saggia, una mente sapiente. Le sette teste sono i sette monti sui quali è seduta la donna, e naturalmente questo ci fa pensare anche ai sette colli di Roma, no? Quindi, e i re sono sette, i primi cinque sono caduti e uno è ancora in vita, l'altro non è ancora venuto e quando sarà venuto dovrà rimanere per poco. Ora, io non entro nel tentativo di identificazione che sicuramente Giovanni aveva in mente, cioè questi sette di cui uno, eccetera, si riferiscono agli imperatori romani. Qualcuno dice a partire da Vespasiano, Giovanni è sotto Domiziano, non entriamo in questa disquisizione. E, la bestia che era e non è più, e l'ottavo re è anche uno dei sette, ma va verso la rovina. Vedete, più volte, no? Dice che era, non è più. Le dieci corna che hai visto sono dieci re, i quali non hanno ancora ricevuto un regno, ma riceveranno potere regale per un'ora soltanto, insieme con la bestia. Questi hanno un unico intento, consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia. Essi combatteranno contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà, perché il Signore dei Signori, il Re dei Re, quelli che stanno con lui sono chiamati gli eletti e i fedeli. Questi re con le corna, eccetera, dall'altra parte l'agnello, che è un agnello, ma è il Signore dei Signori, il Re dei Re. C'è qualcosa, cioè dall'esterno, no, uno leggendo questo direbbe i cristiani sono folli, come così erano ritenuti all'inizio, cioè il cristianesimo fino all'editto costantiniano e poi al cristianesimo come religione dell'impero a un certo punto, era un fenomeno marginale. Poi una certa linea cristiana ha scelto di non esserlo più e per cui si è diventati potenti, eccetera, eccetera. Ma di per sé quello che si oppone a queste bestie, eccetera, è un agnello. Un amore forte nella sua debolezza, invincibile nella sua non violenza. Che non prende e non scimmiotta la bestia, non prende le sue armi. E quelli che stanno con lui, vedete, quelli che stanno con lui. E alcune volte siamo noi che decidiamo come, che linea prendere, vogliamo che Dio sia con noi, no? Pensate ai crociati che andavano con le spade a liberare Gerusalemme, dicendo Dio lo vuole. E già al tempo dei crociati c'erano tanti che dicevano: no, no, questo non è detto assolutamente che Dio lo vuole. Ai nazisti che avevano sul cinturone, no, Dio è con noi. Quando si parte con queste tangenti è... La cosa qui dice coloro che stavano con lui. Allora noi decidiamo come vuole stare e tiriamo lui sulle nostre, no, sulle nostre posizioni. E stare con lui, con l'agnello. E l'angelo mi disse: le acque che hai visto, presso le quali siede la prostituta, simboleggiano popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Le 10 corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno la carne e la bruceranno col fuoco. È strano, no? Vedete questa cosa, che la bestia, cioè, a un certo punto, prima la donna prostituta era sulla bestia, no? La cavalcava, adesso la bestia va contro questa donna. È proprio questa esperienza del male che corrode dal di dentro, no? E come appunto di questi imperi, di queste città, di questi luoghi di potere che poi col tempo cominciano a dividersi tra di loro, cominciano a esserci sempre più situazioni di decadenza, di distruzione, no? Dio infatti ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno alla bestia, perché si compiano le parole di Dio. La donna che hai visto simboleggia la città grande che regna sui re della terra. Ecco, e allora ci fermiamo qui, perché poi la prossima volta leggeremo il capitolo 18. L'angelo che annuncia la caduta.